Santa Maria, prega per noi. Benvenuti a questo sedicesimo sabato mariano, alla vigilia della grande settimana santa. Celebreremo infatti già da questa sera la passione del Signore, che culminerà il sabato prossimo notte nella veglia pasquale. Ma proprio in questa tremenda e beata passione del Signore, e proprio in quel sabato santo, ci uniremo intimamente a Maria, la madre, la credente, la donna della fede e della fedeltà incondizionata. Il sabato santo, infatti, ci vedrà tutti raccolti qui a Roma, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, il mattino, dalle ore 10:30 alle 11:30, per celebrare l'ora della Madre, l'ora cioè della fede di Maria nell'attesa della risurrezione. Presiederà la celebrazione Sua Eminenza il Cardinale Bernard Francis Lou, arciprete della Basilica di Santa Maria Maggiore. Parteciperà alla corale Jubilate Deo. Tutti i fedeli di Roma vi sono cordialmente invitati. Quel sabato santo, infatti, dopo l'ora del Figlio, consumata il venerdì santo sulla croce, è l'ora della Madre, la quale, forte unicamente della fede e della speranza, prima fra tutti i discepoli, modello a tutti i credenti, attese con trepido amore la risurrezione di Gesù, ricordando le sue parole, credendo alla fedeltà del Padre. In quel giorno, infatti, tutta la Chiesa, scrivono i nostri grandi autori medievali, e tutta la fede della Chiesa stette in Maria. Perciò la celebriamo madre della nostra fede, per vivere con lei la passione del Signore e per entrare con lei nella gioia del Signore risorto. È in questa cornice liturgica e sulla scia dell'enciclica del Papa Deus Caritas Est, il quale definisce Maria donna di fede e donna di speranza, che tiene la lezione questa sera il padre domenicano Tommaso Stancati sul tema «La fede biblica di Maria, donna ebrea». Il padre Stancati è professore della Pontificia Università San Tommaso d'Aquino, dove insegna anche Mariologia, ed è preside dell'Istituto Mater Ecclesiae della stessa università, comunemente denominata Angelicum, in Roma. Tra le sue pubblicazioni ricordo un tema biblico, Giovanni 19, 31-37, siamo nel cuore perciò, della presenza anche della Vergine accanto al figlio che muore. Giovanni 19, 31-37, culmine della dimensione pneumatologica della Cristologia del Quarto Vangelo, e altre pubblicazioni che li ha lasciato e che soprattutto i nostri studenti e le nostre studenti sempre hanno l'onore e il piacere di poter leggere e studiare. A padre Tommaso, il grazie di essere venuto, di aver accettato, e a noi la gioia di poterlo ascoltare per imparare ancor più profondamente Maria, per poter imparare più misticamente e intimamente Gesù.
No, sto benissimo. Posso stare qui? Oppure no, sono in ombra? Va bene, mi sembrava che lì avesse meno la forma della lezione, perché non è una lezione di tipo scolastico né di tipo accademico, ma è una riflessione, una meditazione che ha come punto di riferimento ovviamente la Vergine Maria, però se è possibile nel contesto della sua vita. Prima però vorrei ringraziare il Padre e tutti voi che siete presenti per la vostra presenza e anche per avermi invitato. Allora, dicevo, la mia intenzione stasera è di fare un viaggio indietro nel tempo. La vicinanza della Settimana Santa ci può aiutare in questo senso, perché quando noi celebriamo i riti della Settimana Santa, in questa settimana, oltre che la dimensione sacramentale, abbiamo anche la dimensione temporale che ci aiuta, perché sono proprio i giorni in cui accadde quello che accadde. E allora ci avviciniamo di più ai dati della fede, quelli nudi e crudi, quelli che sono all'inizio della nostra fede e che poi si sono rivestiti di tanti, tanti altri elementi esplicativi, come per esempio la teologia, il dogma, le spiegazioni per quanto riguarda Maria, non so, il dogma della virginità, il dogma dell'Immacolata, il dogma dell'Assunta, sono tutte cose che sono venute dopo, si sono capite dopo. Allora noi vorremmo andare alla fonte principale dei dati essenziali della vita di Maria e, se è possibile, sgombrate la mente da tutte le raffigurazioni di Maria che i secoli hanno prodotto. Andiamo col pensiero nella Terra Santa, andiamo in Galilea, andiamo in un piccolo villaggio che si chiamava Nazareth e troveremo nel primo secolo dell'era cristiana pochi abitanti che si conoscevano fra di loro, o forse per la maggior parte erano anche parenti, e in una di queste povere casette che caratterizza un villaggio quasi sconosciuto della Galilea del primo secolo, troveremmo una piccola famiglia composta da un padre, da una madre e da una figlia, probabilmente dell'età intorno ai 14, 15 o 16 anni, qualcosa di simile. Allora siamo col pensiero in questa dimensione originaria, e questa dimensione originaria si svolge o si attua all'interno della storia del popolo di Israele, del popolo ebraico. Noi dobbiamo ringraziare Giovanni Paolo II e poi anche i teologi che hanno sostenuto questa idea, perché il Papa, il compianto Giovanni Paolo II, nella enciclica Redemptoris Mater, dedicata appunto alla Vergine Maria, sottolineava la necessità di riscoprire l'ebraicità di Maria. Prima di dare la giusta attenzione a tutto lo sviluppo teologico e dogmatico che ha avvolto il personaggio Maria fino a noi, anche trasformandola un po', perché dalla giovane sedicenne Maria di Nazareth alla Madonna medievale o alla Madonna delle raffigurazioni barocche o del Seicento o alle statue, non so, dei grandi santuari spagnoli dove la Vergine Maria ha dei vestiti regali con la mantiglia, con le corone, con i gioielli, ecco, dalla piccola giovane ragazza Maria di Nazareth alla Madonna medievale, barocca o del Rinascimento, beh, capite che c'è una trasformazione. Si è in parte fatta un'operazione di occidentalizzazione, se vogliamo usare un termine abbastanza preciso. Ecco, il tentativo mio di stasera è di fare un velocissimo viaggio all'indietro, dalla Madonna attuale alla Madonna dei secoli scorsi, a quella del Medioevo, a quella che è stata il soggetto, in molti casi, oltre che l'oggetto delle discussioni dei teologi durante i secoli, per andare proprio alle origini, all'ebraicità di Maria, alla sua fede biblica, alla sua appartenenza a un gruppo religioso etnico, che è appunto quello ebraico, per quanto Maria abitasse, come sappiamo, in Galilea ed era probabilmente nata in Galilea. Non abbiamo notizie in merito, ma è molto probabile che la Vergine Maria fosse di nascita Galilea. E la Galilea era, all'interno della storia di Israele, considerata una regione un po' sospetta dal punto di vista della fede religiosa, perché essendo confinante con i popoli pagani o con le regioni abitate da popoli pagani, sembrava esposta un po' alla contaminazione dei popoli pagani. E invece sappiamo dalla storia che i Galilei tenevano proprio alla loro fede religiosa ebraica e facevano di tutto, e di tutto proprio in senso letterale, anche le guerre, se è necessario, anche le ribellioni, pur di restare attaccati alla loro fede tradizionale. Allora, in questo ambito nacque, probabilmente 16-17 anni prima dell'annunciazione dell'angelo a Maria, questa piccola donna, che venne chiamata Maria per un motivo abbastanza diffuso nel primo secolo dell'era cristiana. Cioè, mentre nell'Antico Testamento difficilmente un uomo o una donna venivano chiamati con dei nomi di personaggi illustri del passato, perché si pensava che quelli fossero irripetibili, cioè nessuno si poteva chiamare Mosè, nessuno si poteva chiamare Abramo, nessuno si poteva chiamare Giacobbe e così via, per rispetto degli antenati. Quando all'incirca nel III secolo avanti Cristo cominciò la dominazione di un impero, non quello romano ma quello ellenista, sulla Palestina, si creò un movimento di ribellione, di un movimento nazionalista, potremmo dire, un esercito di liberazione nazionale si chiamerebbe oggi, l'epoca dei Maccabei, che credo molti di voi conoscano dalla Bibbia. E da quel momento in poi si cominciò l'uso di chiamare i propri figli con i nomi dei personaggi illustri del passato, proprio per far rivivere quello spirito religioso che li aveva caratterizzati. Maria probabilmente non sfugge a questa dimensione tipicamente ebraica, fin dal suo nome, pensate. C'è una sola Maria nell'Antico Testamento, anzi due, ma la seconda è un personaggio assolutamente insignificante. Maria è la sorella di Mosè, che come sapete ha un certo... Anzitutto è colei che mette Mosè nel cestino e probabilmente lo spinge in direzione della figlia del faraone, e poi Mosè diventerà quello che sappiamo, insomma, no? Però sarà anche la compagna di viaggio dell'esodo, durante l'esodo nel deserto, colei che danzerà e canterà davanti a Yahweh per la gioia della liberazione ormai avvenuta, quindi un personaggio, direi, robusto dell'Antico Testamento. Probabilmente per questo Maria fu chiamata così, e le tante Marie che ci sono nei Vangeli probabilmente ereditano questa stessa originale identità, e cioè la rievocazione di personaggi del passato. Ma pensate anche Giuseppe o il nome stesso di Gesù, sono nomi che appartengono a personaggi del passato. Giuseppe, il patriarca Giuseppe, ma non San Giuseppe, il patriarca nostro, diciamo così. Giuseppe, il figlio di Giacobbe, venduto dai fratelli con tutto quello che segue. Allora noi dobbiamo cominciare a pensare che il primo secolo in cui è vissuta Maria è un secolo in cui si tenta di resistere alla dominazione, in quel caso romana, facendo leva sui nomi più importanti del passato, perché si spera di ereditare la loro assistenza, la loro protezione, ma soprattutto l'esempio, il modello che questi personaggi rappresentano. Allora, il nome di Maria non è casuale, questo volevo specificare in maniera abbastanza forte. E addirittura possiamo aggiungere che, essendo la Galilea, come ho detto, una terra di frontiera, avere dei nomi che rimandavano al passato costituiva un motivo di orgoglio, un motivo e un senso di orgoglio nazionale di cui i Galilei probabilmente erano particolarmente fieri. E l'identità nazionale per Israele equivale a un'identità religiosa, perché non c'è differenza in questo senso. Allora, Maria sapeva di chiamarsi in questo modo, è molto probabile che avesse riflettuto anche su questo, perché quel nome riportava la figura di una eroina, cioè di un personaggio eroico, della grande epopea dell'esodo del popolo di Israele. Allora, la sorella di Mosè. E Mosè, come sapete, era un capo religioso, politico, spirituale, di tutto, insomma, si può attribuire al personaggio Mosè. Maria era una profetessa. Maria era una che esaltava in maniera straordinaria le azioni salvifiche di Dio, e quindi ci avviciniamo all'idea che quando Maria proclamerà il Magnificat, capite, danzerà e canterà come Maria davanti a Yahweh, al Dio di Israele, mentre lei lo farà in maniera riferita non più all'antica alleanza, ma alla nuova alleanza, perché ha capito di essere la nuova Maria che dovrà lodare il Signore e magnificarlo con la sua lode, perché ha stabilito una nuova alleanza che in lei ha il suo inizio. Un'altra cosa volevo aggiungere: il nucleo familiare, oggi si parla tanto della famiglia, vero? Per motivi molto più tristi, devo dire, ma nella visione religiosa e politica ebraica, forse è bene sapere che ai tempi di Gesù, ai tempi di Maria, il concetto di famiglia era un concetto molto diverso da quello che noi abbiamo, anche quello, diciamo, positivo. E cioè, la persona, così come noi la intendiamo, veniva intesa, veniva concepita come parte integrante della popolazione, parte integrante del gruppo, parte integrante della tribù. Ricordiamoci che Israele viene da una dimensione tribale che è conservata per lunghi secoli come segno di appartenenza a un'elezione da parte di Dio. Allora, non ci sono tanto gli individui, c'è il clan, il gruppo, che è, come dire, caratterizzato dalla presenza di molti soggetti, è vero, ma tutti collaborano nella stessa dimensione ad avere questa identità religiosa nazionale scandita durante l'anno dalle varie feste, sacrifici, pellegrinaggi e così via, ma durante il giorno il gruppo familiare esercita tutta una serie di atti di preghiera, di lode, di ringraziamento, di propiziazione, di supplica nei confronti di Dio, e tutta la famiglia, e questo è il senso del gruppo che hanno gli ebrei, si riunisce intorno a queste che potremmo chiamare preghiere del mattino, preghiere quando ci si veste, preghiera quando ci si lava la faccia, preghiera quando si mangia, preghiera quando si lavora, preghiera prima del riposo, preghiera prima della cena, preghiera prima di andare a letto e così via. Tutta la vita del pio ebreo è caratterizzata in questo senso. Ora, Maria vive in questo contesto familiare, certamente, e ci vive in maniera caratterizzata dalla modalità di vita del suo tempo, soprattutto per quanto riguarda il genere femminile. Noi sappiamo dalla storia dell'ebraismo del primo secolo avanti Cristo fino al primo secolo dopo Cristo che le donne erano, come al solito, abbastanza emarginate all'interno della vita del popolo di Israele. È una costante, direi, purtroppo, di tutte le culture di quel periodo, anche, direi, successivamente. Che cosa significa questo? Che, per esempio, la Vergine Maria certamente non ha frequentato le scuole che esistevano pure a quel tempo in Galilea, le scuole dei cosiddetti rabbini, dei maestri di Israele. E questo perché quelle scuole erano certamente riservate ai maschi. Però, da quello che sappiamo dal Nuovo Testamento, dai collegamenti che fa Maria a proposito della sua identità, della sua missione, in base a ciò che capisce dal messaggio dell'angelo, in base a quello che dice, dobbiamo supporre, per esempio, dal Magnificat, che Maria conoscesse comunque la storia del suo popolo, anche senza essere andata a scuola. Che non sapesse leggere e scrivere è assolutamente molto, molto verosimile. Ma che conoscesse comunque la storia religiosa e politica del suo popolo per sommi capi, diciamo così, oppure in qualche caso con una certa profondità, è molto probabile. Le donne potevano frequentare la sinagoga, anche se non potevano entrare nella parte anteriore della sinagoga, c'era un recinto posteriore all'entrata che consentiva alle donne di essere presenti. Quindi ascoltavano. Nella sinagoga cosa si faceva? Si leggeva, si proclamava la parola di Dio e si commentava da parte dei rabbini o da parte dei presenti, degli studenti, diciamo così, si commentava la Sacra Scrittura. È probabile che non proprio a Nazareth, perché forse a Nazareth una sinagoga forse non c'era, almeno non è stata trovata fino adesso, Nazareth è stata scoperta pochi anni fa, poche decine di anni fa. Per lungo tempo si è dubitato addirittura che fosse mai esistito questo villaggio. E invece il famoso padre Bagatti è riuscito a scovarla, questa piccola città. Allora, se non c'era una sinagoga a Nazareth, doveva essere poco distante, ed è verosimile pensare che Maria, insieme ai suoi genitori, si recasse con una frequenza abbastanza stabile nella sinagoga più vicina. In Galilea ce n'erano diverse, per esempio famosissima è quella di Cafarnao, che è ancora visibile nella sua struttura quasi originaria. E allora da questa frequentazione sinagogale avrà imparato molte cose relative alla storia biblica, alla storia del popolo di Israele, alle avventure, all'esodo, ai profeti, ai giudici, ai re e tutto ciò che riguarda la storia di Israele. Ma poi probabilmente la scuola più diretta delle sue informazioni religiose, delle sue conoscenze religiose, sarà stato il padre e la madre. Sapete che noi prendiamo e conosciamo i nomi di Gioacchino, Joachim e Hanna, i genitori di Maria, non dai nostri Vangeli canonici, ma da alcuni Vangeli cosiddetti apocrifi. Si è stabilito, insomma, che questa piccola informazione potrebbe essere veritiera, contenuta nei Vangeli apocrifi, e allora questa selezione è possibile farla, possiamo identificare, abbiamo anche la festa, no? Il 26 di luglio, abbiamo la festa dei Santi Gioacchino e Anna. Sono stati probabilmente loro, come buoni genitori ebrei, a trasmettere la pietà religiosa e la identità nazionale religiosa, politico-religiosa, a questa giovane Maria, che è cresciuta nell'alveo familiare probabilmente da sola. A quanto ne sappiamo, sembrerebbe di sì. Allora c'è un doppio contesto culturale della fede biblica di Maria, e cioè Maria si inserisce all'interno della dimensione storico-religiosa del suo popolo. Sa di appartenere a un'alleanza di Dio con gli uomini, conosce i fondamenti storici dell'esistenza del suo popolo, conosce le vocazioni dell'Antico Testamento. Ecco perché, tutto sommato, possiamo dire che Maria non si meraviglia quando l'angelo la visiterà, non si meraviglia tanto della chiamata, ma si meraviglia della modalità con cui l'angelo si presenta e del contenuto di quello che dice. Ma che una giovane donna ebrea potesse ricevere una vocazione soprannaturale era abbastanza ovvio. Io credo che si possa dire che ogni donna ebrea sperava di essere coinvolta dal Dio di Israele nell'avventura che avrebbe portato alla nascita del Messia. Ciascuna donna ebraica, ciascun nucleo familiare, ciascun padre di famiglia, ciascuna madre sperava che dal suo gruppo familiare potesse uscire il liberatore chiamato da Dio. Il liberatore che sarebbe stato dotato di forza, di potenza, di persuasione, di sapienza e di tante altre virtù per liberare il suo popolo dal punto di vista politico, spirituale, religioso e così via. Per cui quando Maria riceve la visita dell'angelo e si sente chiamata, possiamo dire che si sente in continuità con tutti gli altri chiamati da Dio, con tutti gli uomini e le donne chiamate da Dio. E c'è un particolare molto interessante. Quando Maria viene chiamata, secondo la narrazione del Vangelo di Luca, che è così particolareggiata e anche, come dire, molto informata, a tal punto che possiamo pensare che l'informatore di Luca sia stato o la Vergine Maria stessa, visti i particolari così sottili che ci sono nel testo, oppure l'entourage di Maria, cioè quel gruppo di persone che probabilmente stava già intorno a Maria nel tempo in cui, una volta risorto e asceso al cielo Gesù, troviamo Maria insieme al gruppo apostolico e insieme a tante altre persone. Cosa c'è di strano in tutto questo? C'è una cosa molto curiosa che fa capire come Maria si sentisse integrata nella storia delle vocazioni del suo popolo. C'è uno schema che si ripete in tutte le vocazioni bibliche, compresa quella di Maria. E cioè, l'invio di un personaggio soprannaturale, un messaggero di Dio, che interloquisce con una persona. Non necessariamente si fa vedere. Se voi andate a rileggere con questi occhi che adesso vi dico il testo di Luca, rimarrete sorpresi nel constatare che nel racconto di Luca, capitolo primo, non c'è mai un verbo che faccia riferimento al vedere. Entrando da lei, disse. Per dire non è necessario vedere. Non è detto che Maria abbia avuto una visione. Certo, quando gli artisti hanno dovuto rappresentare l'Annunciazione, non hanno potuto fare a meno che rappresentare l'Arcangelo Gabriele vestito in una maniera, come sappiamo, da angelo, no? Con tanto di corredo, di ali, multicolori, soprattutto l'Annunciazione di Leonardo da Vinci che si trova a Madrid, oppure quella del Beato Angelico, sono delle straordinarie rappresentazioni di tipo cromatico e di tipo artistico. Però il Vangelo di Luca è molto sobrio. Non dice Maria vide e si buttò per terra, no, niente del genere. Entrando da lei disse, senza neanche bussare probabilmente, no? Per indicare che il messaggero divino deve soprattutto comunicare. Entrando da lei disse, caire Maria, rallegrati Maria, tu che sei piena di grazia. Vuol dire che non c'è nessun verbo di visione e quindi che probabilmente Maria non necessariamente ha visto qualcosa. Ha sentito, sì. Con quali orecchie? Adesso è difficile stabilirlo. Con le orecchie del cuore, della mente o con quelle di cartilagine, come le chiamiamo noi? Probabilmente con tutte e tre, oppure due su tre, oppure una su tre. Non ha una eccezionale importanza stabilire questo. Allora, la prima cosa è l'invio del messaggero celeste. La seconda caratteristica presente in tutte i racconti di vocazione nella Bibbia, dall'Antico al Nuovo Testamento, la reazione del soggetto, che in genere è una reazione di turbamento, di paura. Il testo del Vangelo di Luca dice che Maria rimase turbata, meravigliata, diciamo, di questo strano saluto. Perché in effetti, se l'angelo avesse voluto solamente salutare Maria alla maniera ebraica, avrebbe detto Shalom Lecha, pace a te, così come si usava nel linguaggio comune, conservando questa parola sacra, diciamo così, della pace, dello Shalom, che è un insieme di benessere spirituale, religioso, politico, alimentare, un po' di tutto, insomma, il benessere, il welfare lo chiameremmo oggi in tutti i sensi. Allora, comunicazione del soggetto che viene mandato da Dio, reazione dell'individuo. Il messaggero celeste cerca di spiegare, il soggetto umano fa un'obiezione, sempre. Il soggetto inviato da Dio risolve l'obiezione, il personaggio umano accetta. C'è sempre questo schema. Nel caso di Maria si verifica. Noi sappiamo che nel prosieguo del racconto di Luca c'è una oggettiva obiezione di Maria. Com'è possibile? Non conosco uomo. È un'obiezione seria, che significa... che so benissimo di che si tratta, ma Maria sta pensando a una generazione naturale, vero? Perché nomina il maschio, nomina l'uomo. Maria è già sposata, ma non è ancora entrata nella dimensione coniugale della vita sotto lo stesso tetto. Maria non è, come diciamo, come si sente dire spesso, soltanto fidanzata. Il fidanzamento nell'ebraismo significa che è stato già firmato il contratto di nozze. Il contratto matrimoniale, quindi ci si può considerare marito e moglie, anche se manca ancora la coabitazione in senso pieno. Quando l'angelo propone a Maria la nascita di questo soggetto straordinario che verrà inviato da Dio, Maria obietta che non è possibile perché non c'è ancora la coabitazione maschile e femminile. L'angelo propone la soluzione, ne parleremo spero più avanti, lo Spirito Santo ti coprirà con la sua ombra e così via, quindi attribuisce al divino la dimensione della generazione, non che lo Spirito Santo possa fare le veci del maschio o le veci del soggetto maschile, ma che tutto avverrà in una dimensione di concepimento assolutamente al di fuori della portata umana. Di fronte a questa spiegazione Maria accetta. Allora questo schema, visita del messaggero, turbamento, annuncio, obiezione, soluzione dell'obiezione, accettazione, questo è uno schema di vocazione che è sempre presente. Allora Maria è una vocazione come tante altre, ma poiché si tratta del figlio dell'Altissimo, dice l'angelo, che regnerà su Israele con lo scettro, beh, allora siamo in presenza, niente po' di meno che, capirà Maria, questo lo capirà, del Messia. Quello che ogni madre ebrea sognava di concepire e di generare, concepire nel suo seno e di generare a favore del popolo di Israele. Questo è un significato veramente interessante dal punto di vista biblico. Cioè, quando ci domandiamo, ma la Vergine Maria aveva capito tutto? Aveva capito tutto e subito? Cominciamo a dire, come dice il Papa Giovanni Paolo II, la Vergine Maria si è resa conto della dimensione messianica, che finalmente in lei trovava la strada giusta per realizzarsi, e Dio proponeva a Maria questa accettazione di essere la madre del Messia. Questo è il primo elemento, diciamo così, teologico-religioso, che Maria, conoscendo la storia del suo popolo, capisce. Io sarò la madre del Messia. Ecco perché poi, nel prosieguo della narrazione, Elisabetta dirà: beata colei che ha creduto alle parole e alle promesse del Signore. Le promesse sono quelle fatte ad Abramo e alla sua discendenza, come dirà la stessa Vergine Maria nella proclamazione del Magnificat, come lo chiamiamo noi, che è un canto politico, militare, religioso, personale, un salmo, un inno, e tante cose messe insieme. Non può essere certamente, non si può limitare il Magnificat e renderlo come un innocuo canto celestiale. È un inno che fa riferimento alla storia, ai potenti che cadono, agli umili che vengono esaltati, a un concetto di giustizia che Dio introduce nella storia in maniera assolutamente nuova. Allora, la Vergine, la piccola, la giovane ragazza di Nazareth, che riceve l'annunciazione grazie al patrimonio biblico delle sue conoscenze, grazie alla sua fede ebraica, comprende quello che potremmo chiamare l'essenziale, perché l'essenziale fa parte della storia del suo popolo. Naturalmente è difficile pensare, anzi direi impossibile pensare, che Maria in quel momento abbia capito che stava per diventare la madre della seconda persona della Santissima Trinità. Mi sembrerebbe antistorico pensare una cosa del genere, no? È ancora molto lontano il momento in cui non solo Maria riconoscerà in suo figlio non più il Messia, ma il figlio dell'Altissimo, perché quelle parole dell'angelo risuoneranno nella sua mente, nel suo cuore, per tanto, tanto tempo, soprattutto, come dice il Papa Giovanni Paolo II, nella Redentoris Mater, nella vita nascosta, in quegli anni, quei decenni e decenni, tre decenni, trent'anni, in cui Maria è vissuta con suo figlio, scoprendo a poco elementi sempre più di profondità maggiore e di intensità maggiore che lo legavano al personaggio che era suo figlio. Se a questo aggiungiamo, come dice sempre Papa Giovanni Paolo II, le profezie di Simeone e Anna, soprattutto quella di Simeone, che sembra quasi un'altra annunciazione, dice il Papa, è molto bello questo paragone, una seconda annunciazione, più realistica della prima, perché qui si parla di segno di contraddizione, di dolore, di sofferenza, di una spada che attraverserà l'animo di Maria, e quindi Maria si rende conto che la sua vita, la sua esistenza vicino al figlio non consisterà in un trionfo, in una marcia trionfale, ma in una serie di avventure di tipo anche molto doloroso che la porteranno fino alla croce, fino alla crocifissione, fino alla morte di Gesù. Allora in questo senso volevo riprendere proprio qualche schema di Giovanni Paolo II. Quando Simeone, dice il testo, prese fra le braccia il bambino al quale era stato messo il nome di Gesù, dice Giovanni Paolo II, Simeone si rivolge a Maria con le seguenti parole: egli è qui per la rovina e la resurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti, molti cuori. Questo l'angelo non l'aveva detto, vero? L'angelo Gabriele, affaticato, mi piace pensare, anche un po' sudato forse, era riuscito a malapena a ottenere il consensus Marie, il consenso di Maria, ed era tutto felice, raggiante, soddisfatto, e sarà, noi non sappiamo nulla di quello che è accaduto dopo nelle sfere celesti, ma è immaginabile, è verosimile immaginare che l'angelo Gabriele sia tornato come un fulmine da chi l'aveva mandato e abbia detto tutto secondo il piano, tutto è andato perfettamente secondo il piano. L'altra annunciazione, quella umana, quella che fa Simeone, segno di contraddizione, dolore, spada che spacca in due l'anima e addirittura rovina e resurrezione, è vero che lui, quel bambino, è luce per illuminare le genti e garanzia della salvezza del suo popolo Israele, però questo secondo annuncio è più storico, fa capire che, come dice Giovanni Paolo II, c'è una peregrinazione nella fede che Maria deve fare e sarà data proprio da quel periodo lungo che abbiamo detto prima e poi dagli avvenimenti che pian piano si susseguiranno nella vita storica di Gesù. Maria dovrà vivere l'obbedienza della fede un'altra volta, questa volta in maniera anche abbastanza brutale, perché il primo effetto di questa obbedienza della fede quale sarà? La fuga in Egitto, perché il bambino è perseguitato ed essendo perseguitato il bambino, sua madre e suo padre devono provvedere a questa fuga. E quindi la sua maternità comincia a diventare dolorosa, oscura, come dice sempre il veneratissimo Giovanni Paolo II. Lì in Egitto, poiché Erode li stava cercando, sono stati un bel periodo di tempo, fino a quando Gesù era ragazzo probabilmente. E noi non possiamo sapere nulla di questo periodo. Vi metto in guardia dal recepire o dal reperire tutte le notizie che potrebbero interessarci dai Vangeli apocrifi o, peggio ancora, dalle rivelazioni private. È un percorso che non credo sia consigliabile. Quasi che volessimo accusare i nostri Vangeli di essere lacunosi, di essere scritti male, cioè saltando dei pezzi e cose del genere. Credo che se l'ispirazione divina ha previsto che la vita nascosta di Gesù doveva restare nascosta, dobbiamo anche noi, nell'obbedienza della fede, accettare di non sapere, di non ficcare il naso più del necessario, insomma, no? Anche perché i Vangeli apocrifi, che in genere pretendono di dire delle verità, in genere molto spesso queste verità non le dicono, ma fantasticano. Peggio ancora, le rivelazioni private sono private, che restino private. Non si può assolutamente prendere una affermazione da una rivelazione privata e analizzare giorno per giorno, mese per mese, anno per anno, tutti gli anni della vita nascosta di Gesù in 30 volumi, in 40 volumi. È assolutamente, direi, sconsigliabile. La cosa interessante invece è che in queste scarne informazioni che riceviamo dai Vangeli, soprattutto in abbondanza da Luca e da Matteo, ma in Marco c'è pochissimo, c'è proprio l'inizio di un'attenzione a Maria, la cosa più importante è che Maria ha creduto comunque, malgrado questa prospettiva dolorosa, di sofferenza, di rovina, di fallimento, perché comincia a capire che quel Messia che lei pensava fosse suo figlio, non era il liberatore politico, storico, religioso, non era il nuovo Mosè. Era un soggetto che avrebbe liberato il suo popolo, sì, ma in una maniera del tutto nuova. E quindi Maria si predispone, grazie alla sua fede biblica, a questa novità di Dio. Lei sa che colui che porta il nome di Gesù è stato chiamato dall'angelo figlio dell'Altissimo. Lei sa come l'ha concepito. Maria sa di non averlo concepito con suo marito, vero? Di questo è cosciente. Per cui si sarà subito chiesta, dal punto di vista psicologico, chi è? Maria sapeva benissimo che una donna da sola non può concepire un figlio. Per quante capriole faccia, insomma, per quanti salti mortali possa fare, non c'è niente da fare. Se c'è di mezzo lo Spirito Santo e l'azione dello Spirito Santo su Maria, Luca se la sbriga molto facilmente dicendo, parlando dell'ombra che copre Maria, così come la nube copriva nel deserto la tenda del convegno dove Yahweh era presente. Però se noi volessimo, come dire, interpretare, non eliminare quella nube, dovremmo pensare che lo Spirito Santo ha compiuto diverse azioni in Maria. Quella che non ha compiuto certamente è la fecondazione, ma ha predisposto una serie di azioni soprannaturali che hanno prodotto alla fine, io credo che siano 4, 5, 6 tipi di azioni creatrici, insomma, che lo Spirito ha compiuto in Maria e che hanno prodotto quello che normalmente si dice la maternità divina. Ma come? Sarebbe interessante ipotizzare quali siano queste azioni, ma forse non rientra in questa riflessione di oggi. Ma indubbiamente devono essere state delle azioni che fanno riferimento al trasferimento del Verbo divino nel seno di Maria. Su questo non c'è dubbio, il trasferimento. La seconda azione potrebbe essere la facilitazione delle dimensioni genetico-ginecologiche di Maria, ma non sappiamo come. La terza azione potrebbe essere l'unione delle due nature, che è una cosa estremamente complessa e difficilissima da trattare, provate a immaginare, insomma, no? E un'ulteriore azione potrebbe essere la creazione dell'anima umana di Gesù e così via. Possiamo soltanto con moltissima prudenza e moltissima delicatezza, trattandosi del seno virginale di Maria di Nazareth, ipotizzare che cosa è accaduto in quell'ombra di cui parla l'angelo, no? Lo Spirito Santo ti coprirà con la sua ombra. Dice Alberto Magno in un testo bellissimo del suo commento all'Ave Maria che le tre persone divine si sono insediate nel seno di Maria come fabbri in un'officina. Hanno lavorato e addirittura si sono anche riposati in quel seno e poi hanno ripreso a lavorare finché è stata preparata la degna dimensione di accoglienza per il Redentore. È un'immagine un po' forte, però i tre divini fabbri, li chiama lui, si sono insediati nel seno della Vergine Maria e hanno... È vero che a quei tempi, e anche oggi si pensava e si pensa, che qualunque azione che si svolga al di fuori di Dio appartiene a tutte e tre le persone della Trinità. Quindi il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono i tre grandi fabbri, fabbri proprio in senso materiale, insomma, che hanno utilizzato tutta la loro scienza e tutta la loro tecnica per compiere questa straordinaria cosa. Volevo adesso aggiungere una riflessione sulla dimensione quotidiana e direi di contatto continuo che Maria ha avuto con l'ineffabile mistero del Figlio di Dio, che le appariva senz'altro nella dimensione di bambino, di neonato, di bambino, di adolescente, di ragazzo, di adolescente e così via. Quindi Maria avrà fatto per lui tutto quello che una mamma fa per i propri figli, e cioè dal provvedere al suo nutrimento, alla sua igiene, alla sua pulizia, a seguirlo nelle malattie, perché Gesù avrà avuto il morbillo, ma penso proprio di sì. Tutte le cosiddette malattie esantematiche dell'infanzia che caratterizzavano poi oltretutto una forte mortalità in quel periodo di cui parliamo, fino, diciamo, a un secolo e mezzo fa, fino all'invenzione dei farmaci potenti e così via. Maria lo avrà seguito nell'adolescenza insegnandogli i primi rudimenti della fede, penso proprio di sì. Gesù ha avuto come maestra di fede sua madre, come maestra culturale sua madre. Ma tutto questo produce in noi la sensazione che Maria abbia avuto anche la percezione di essere vicina all'ineffabile mistero divino. E questa percezione è cresciuta finché si è resa consapevole del mistero. Eppure Maria l'ha fatto, proprio come dice la Lumen Gentium, rendendosi conto di appartenere ai piccoli, agli umili, ai poveri del Signore. Ha guardato l'umiltà della sua serva, vero? Questo è il proclama iniziale che Maria ha conservato per tutta la sua esistenza. Insomma, Maria era in contatto con la verità, dice Giovanni Paolo II, era in contatto col Dio della verità, mediante la fede. Maria è stata la prima discepola, come sappiamo, di Gesù, ma la prima che ha creduto in Lui come Messia e come Figlio dell'Altissimo. Quello che dirà Pietro nel capitolo 16 di Matteo, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, e questo esprime la fede del gruppo apostolico, no? In Maria si è manifestato molto, molto prima, nella vita privata. Maria ha creduto che suo figlio era il Messia, e questo era abbastanza, diciamo così, fra virgolette, semplice. Ma che fosse il Figlio dell'Altissimo è stata una conquista, una peregrinazione che Maria ha fatto durante la sua esistenza storica. Questa era una assoluta novità. Niente nell'Antico Testamento farebbe pensare o poteva far pensare che Dio si sarebbe incarnato. È una sorpresa per tutti, una sorpresa per gli angeli, una sorpresa per i profeti. Nessun profeta avrebbe mai indovinato una cosa del genere. Soltanto gli occhi del Nuovo Testamento riescono a identificare, per esempio, Genesi 3,15, cioè il protovangelo che è contenuto nel libro della Genesi. Solo con occhi cristiani si può leggere in senso messianico quel testo. Porrò inimicizia tra te e la donna, il serpente e la donna, fra la tua discendenza e la sua discendenza, e ciò che segue. E difficilmente, anzi, è impossibile nell'esegesi ebraica trovare un significato messianico a quel testo. Il cristianesimo lo ha trovato, il Nuovo Testamento lo ha trovato, Matteo lo ha trovato probabilmente, perché non c'è una citazione diretta, ma certamente Maria è il personaggio attraverso il quale nasce il liberatore. E poi Matteo ci offre un'altra grande scoperta, no? Nel capitolo primo, dopo la genealogia di Gesù, che si conclude con Giuseppe, sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato il Cristo, aggiunge Matteo che questo accadde perché si adempisse finalmente la profezia di Isaia 7,14, che dice: ecco, una vergine concepirà e partorirà un figlio e lo si chiamerà Dio con noi, Emmanuel, che significa proprio, nella storia di Israele, una promessa messianica realizzata. Ebbene, sappiate che neanche questo testo nell'ebraismo è considerato in senso messianico. Soltanto l'ottica cristiana, e questa è una originalità propria. Vedete la fede cosa produce? In Maria ha prodotto la fede questa adesione a questa radicale novità. Maria è arrivata a chiarificare in se stessa l'identità di suo figlio, come direbbe San Giovanni della Croce, attraverso una noce oscura. Non è stato facile, eh? Ricordate per esempio l'episodio del cosiddetto ritrovamento di Gesù nel Tempio. E il ragazzo Gesù si smarrisce durante il viaggio di ritorno in Galilea, quando già erano partiti da una giornata di cammino. Non lo trovano più. Tornano a Gerusalemme in un giorno di cammino, più un altro di residenza in città. Sono 3 giorni che il ragazzo è sparito. Lo trovano finalmente, chissà per quale combinazione, nessun aiuto divino, nessun angelo con la freccia luminosa dice sta qui, sta qui, sta qui, sta qui. Lo trovano finalmente in una Gerusalemme che in quei giorni cresceva fino a dimensioni incredibili di abitanti, si passava dai 40-50 mila abitanti della vita quotidiana ai 300 mila pellegrini durante la Pasqua. Trovare un bambino in 300 mila persone non è una cosa proprio del tutto semplice. Comunque lo trovano, la madre, come è giusto che sia, naturalmente giusta, lo rimprovera: perché ci hai fatto questo? E Gesù risponde, come sappiamo, in una maniera che lascia interdetti i genitori. E l'evangelista non può che confessare, ecco la notte oscura, che suo padre e sua madre non capirono. Nessuno conosce Gesù più di Maria, ma come dice Giovanni Paolo II, certamente Maria non lo conosce come lo conosce il padre suo. Nessuno conosce il padre se non il figlio, e nessuno conosce il figlio se non il padre. Maria lo conosce, sono 12 anni che ce l'ha a fianco. Però la risposta di Gesù la lascia di stucco. Probabilmente c'è anche un po' di rabbia in questo senso, perché una madre ansiosa che per 3 giorni di seguito cerca suo figlio, a me è capitato di sentirlo nei supermercati che si è smarrito un bambino e invita il bambino ad andare alla cassa numero 13, non so se vi è capitato, quando la mamma rivede il bambino lo aggredisce proprio, poi lo abbraccia, lo bacia e così via, ma sul momento iniziale è più la rabbia. Ti avevo detto di stare a fianco a me. Ecco, provate a immaginare anche un leggero senso di disappunto che l'evangelista sfuma abbastanza, è molto delicato, ma ci doveva essere anche una rabbia, direi anche in Giuseppe, che pure resta silenzioso. E quando Gesù disse: non sapevate che debbo occuparvi delle cose del Padre mio, Giuseppe avrà pensato a se stesso come protettore, insomma, anch'io sono padre tuo, dovevi anche pensare alle cose del tuo padre putativo, del tuo padre che ti protegge, insomma. E invece Gesù segue evidentemente una pista. Lì si manifesta la difficile fede di Maria. Difficile credere in quelle circostanze. Si comincia a rilevare il mistero che avvolge la dimensione della fede. Maria conservava tutte queste cose ragionandoci su, perché meditandole nel suo cuore, in linguaggio semitico, significa pensandoci su, ripensandoci su, tornandoci su. Immaginate, non so, quando la sera finalmente Gesù si metteva a letto e sua madre gli rimboccava le coperte, sua madre ovviamente restava sveglia per concludere le faccende di casa finali, quelle della sera, spegnere il fuoco, andare a prendere l'acqua, rifornire quello che era necessario, e in quei momenti di silenzio, probabilmente, quando Giuseppe ormai non c'è più, perché come sapete scompare subito dalla narrazione biblica, sua madre avrà avuto tutto il tempo, magari al lume di una piccola lampada ad olio, avrà avuto modo di pensare e ripensare all'identità di suo figlio, in questo senso. E questo la porterà fino a riflettere su quelle parole: sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, regnerà. In quella piccola casa di Nazareth regnerà, figlio dell'Altissimo. Il figlio di Yahweh abita in una casa che, se andate a vederla a Nazareth, sotto la Basilica dell'Annunciazione, noi lo chiameremmo un basso napoletano, insomma, no? Cioè una di quelle monocamere umide, scure, un po' come quelle abitazioni che ho visto qua sotto poco fa, che mi ha fatto vedere Edelmira, la cosiddetta prigione, insomma, no? Umida, non eccezionalmente dotata, tutt'altro dotata delle cose forse più elementari. A Nazareth c'è anche una fontana, l'unica fontana pubblica, che si chiama la Fontana di Maria. Pensate quante volte ha fatto il viaggio per portare l'acqua in casa. Eppure è stata vicina alla verità, è stata vicina al mistero divino incarnato, con questa pensosità che l'ha caratterizzata e che significa fede, crescita nella fede, giorno dopo giorno. Maria non ha capito tutto e subito, come dicono alcuni poco avvertiti teologi. Ma Maria ha progressivamente scoperto il mistero di suo figlio e di questo dobbiamo ringraziare Giovanni Paolo II per averci dato questa indicazione così forte, così bella, così storica, capite? La Madonna che capisce tutto e subito è poco umana, rappresenta una sorta di Superman o di Supergirl in questo caso, che non si avvicina tanto a noi, che è difficile considerare come la madre di coloro che credono. Invece la sua fede è importante, perché intanto anche Gesù cresceva in età, sapienza e grazia, e sua madre cresceva, come la Chiesa crescerà negli Atti degli Apostoli, in conoscenza di Dio, in fede, crescerà anche naturalmente col numero dei credenti che diventeranno sempre più grandi e così via. La fede è la caratteristica di Maria e la fede viene dal suo popolo. Più la grazia di Dio, abbiamo una confezione perfetta, direi, della garanzia che ci porta a considerare la Vergine Maria come modello di fede. O a dire, come dicevano i padri della Chiesa, quel nodo, e lo ripeterà la Lumen Gentium, quel nodo che Eva aveva fatto è stato sciolto, ma forse tagliato proprio con un colpo secco dalla Vergine Maria con la sua fede, con la sua adesione al mistero. Dove la porterà questa fede? La porterà alla massima espressione, che è quella della presenza sotto la croce. Lì Maria capirà cosa vuol dire, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, regnerà sul suo popolo e sarà per tutti segno di contraddizione, rovina o resurrezione. Insomma, quelle parole sotto la croce probabilmente le sono risuonate nella testa come una specie di programma. Ecco perché il Nuovo Testamento, soprattutto il quarto evangelista, che è l'unico a presentare la Vergine Maria sotto la croce, ne fa una rappresentazione molto probabile della Chiesa, che raccoglie l'eredità del Cristo morente, che capisce finalmente che suo figlio è quello, che sta regnando perché è coronato, ha una corona, è seduto in trono, è sospeso fra cielo e terra come il re che non appartiene né al tempo né allo spazio, ma è, diciamo, in un'atmosfera quasi trascendente, e da lì può compiere la sua azione salvifica nei confronti dei suoi sudditi. Maria è la prima che riceve la missione di custodire, di accogliere i discepoli del Figlio di Dio, i discepoli del Figlio di Dio fatto uomo. Ecco, io credo che questo sia il disegno di Dio nell'aver scelto il personaggio ebraico, Maria di Nazareth, il personaggio di etnia ebrea, di religione ebraica, che aveva le sue conoscenze religiose e che l'avrebbero facilitata nell'accoglienza del mistero della vocazione divina, dell'elezione prima e della vocazione dopo, per poter essere davvero al servizio del compimento del piano di Dio. Perché in questo modo si ottiene un risultato che Giovanni Paolo II appena appena accenna, ma credo che sia di grande importanza anche per il dialogo ecumenico, attraverso Maria e il popolo di Israele, che porta a compimento la missione che Dio ha riservato a lui, quella di essere annunciatore del Vangelo a tutte le genti. Ricordiamoci che sarà Maria a mostrare ai magi il Figlio di Dio, nato, e che lei tiene fra le braccia. Quindi la prima epifania, la prima teofania, la prima manifestazione di Dio che avverrà sarà a rappresentanti di popoli lontani, stranieri, avvolti nella scienza e nell'intelligenza, ma soprattutto stranieri, a poveri pastori, a poveri pescatori e così via. Il fatto che ritroveremo poi Maria nel Cenacolo continuerà ancora questa missione di ostensione, di manifestazione, di conoscenza di Cristo. E chissà quante volte Maria sarà stata interpellata a proposito di questo, di quell'aspetto del misterioso soggetto che fu per tanti anni sulla terra suo figlio e che ora evidentemente vive nella gloria di Dio accanto a suo figlio. A me premeva soprattutto mettere in evidenza questo aspetto della dimensione ebraica di Maria, della fede biblica, perché possiamo averla davvero più a contatto con i dati nudi e crudi, come li ho chiamati prima, ma che ci possono davvero mettere in contatto con un personaggio reale, che è lo stesso con la mantiglia spagnola, con i vestiti settecenteschi, con la Madonna del Rinascimento o con la Vergine di Monserrato e così via, insomma, no? O con la Guadalupe e così via, ma è Maria di Nazaret. Grazie della vostra attenzione.
Ringraziamo padre Tommaso di questa splendida lezione. Lui non l'ha voluta chiamare lezione, ma una lezione nel senso più autentico della parola, proprio con introduzione, svolgimento e conclusione. Breve l'introduzione, breve la conclusione, ampio lo svolgimento e soprattutto il percorso. Una lezione che cammina mostrando nelle sue radici l'autentica figura di Maria, la donna ebrea, la madre del Gesù, prima di essere ancora quella che noi la chiamiamo la madre di Dio e la madre nostra, ma la donna ebrea, perché la connotazione umana della Vergine è alla base anche della sua apertura divina e della sua universale apertura d'amore verso ciascuno di noi. Qualche domanda al padre Tommaso, che non se ne scappi subito, okay? Qualche domanda al padre Tommaso per questa lezione, perché certamente delle chiarificazioni possono nascere dall'interno di ciascuno di noi che ha seguito con tanta attenzione una così limpida e chiara esposizione.